E torniamo in diretta con noi al telefono Giovanna Cavallo. Ciao Giovanna, ci sei?
Sì, ci sono.
Giovanna Cavallo, Baobab Experience, grazie innanzitutto della tua disponibilità. Come già abbiamo annunciato, la Città Aperta, insomma, è media partner dell'evento a Parco Schuster, che tra le altre cose ospiterà una serie di dibattiti. Il primo è lunedì alle 19.30, il tema è l'immigrazione. Giovanna è una delle persone che interverranno sul tema dell'immigrazione. Insomma, è un tema che questa città, voglio partire, Giovanna, da una notizia più o meno di cronaca, di attualità, cioè lo sgombero a Prima Valle della settimana scorsa, perché c'entra tanto l'immigrazione, perché tante persone sono state sgomberate, uomini, donne, minori, bambini, eccetera, erano migranti. Il tema dell'immigrazione è un tema caldo a Roma, o naturalmente anche molto strumentalizzato. Se ti va, partiamo un po' da questo, insomma.
Sì, va bene.
E partendo dalle politiche surreali di questa città, che continua a mettere gente per strada per risolvere un presunto problema di ordine pubblico, creandone altri infinitamente più gravi. Questo è un po' riassunto, è la stessa cosa che dicemmo quando fu durante i tanti sgomberi che ha subito Baobab negli ultimi anni.
Sì. Allora, in realtà il tema degli sgomberi è un tema veramente tanto antico. Per esempio, io sono di Napoli, ma vivo a Roma da oltre 17 anni, e da che memoria, cioè se la mia memoria non mi inganna, tutte le questioni legate alle emergenze, soprattutto abitative in generale, sono state risolte con l'uso della forza. Solo in una occasione ci sono state delle risposte risolutive che non hanno, come dire, proceduto a sgomberi forzati, ma dando delle soluzioni abitative alle famiglie in pochissime occasioni, cioè perché le politiche abitative non sono una priorità di nessun governo che ha mai governato in questa città. Basta contare che ci sono 14.000 senza tetto, 30.000 richieste di alloggio popolare, oltre 8.000 sfratti esecutivi, di cui il 70% per morosità, ma questi numeri probabilmente non soddisfano, come dire, chi tenta invece di conquistare un consenso del potere elettorale, perché appunto si tratta di una minoranza, che è effettivamente così, perché si tratta veramente di persone che non hanno accesso al libero mercato per la compravendita degli immobili, cosa sulla quale invece lo Stato italiano dagli anni 60 ha sempre investito, ha sempre voluto investire. Quindi se tu non sei complicata non sei nessuno, la gente si indebita fino all'osso per comprare casa, chi non ce la fa va in affitto ma non usufruisce di alcuna misura di sostegno. E lo sgombero di Prima Valle è esattamente questo. Devo dire che io sono stata lì dall'una e mezza di notte, appunto come tanti altri, perché siamo stati chiamati sull'onda di un'emergenza e di uno sgombero che in piena notte doveva essere effettuato. Io devo dire, sempre con la mia memoria storica di quasi 20 anni qui a Roma, non ho mai visto un impiego di forze dell'ordine così ingente, se non nei summit internazionali come il G8, piuttosto che il Global Forum di Napoli, piuttosto che il G7, eccetera. C'erano centinaia di agenti, non si è tantissimo smossa, con un nervosismo tale molto 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 palpabile, anche abbastanza concreto, che poteva degenerare. Io credo che sia stata proprio un'operazione di grande teatro, di enorme teatro, spese dei contribuenti dello Stato, perché sono stati impiegati elicotteri, mezzi per spingere la folla con getti d'acqua, almeno due erano, ma soprattutto 20 camionette, 2 Defender e vigili del fuoco, erano almeno 3 unità impiegate. Io non so quanti soldi sono stati spesi per organizzare questo grande teatro, questo lo dobbiamo chiedere al Ministro dell'Interno e al Questore di Roma, dando conto del fatto che comunque alla fine per fortuna non è successo nessun incidente, grazie anche alla mediazione che le realtà sociali hanno potuto trovare in piazza quel giorno. C'è da dire però, tuttavia, che le soluzioni trovate ovviamente non sono quelle che sono idonee per delle famiglie che hanno bisogno di una assistenza alloggiativa, perché i centri di accoglienza che sono stati trovati, che possono costare anche 2.000 euro al mese a famiglia, che cioè paghi in affitto per una famiglia con 2.000 euro al mese, vengono dati alle solite cooperative, costruttori, per accogliere in emergenza famiglie che in realtà avrebbero semplicemente bisogno di un sostegno per l'accesso al mercato delle locazioni, che non c'è, oppure all'alloggio popolare, basterebbe riutilizzare tutto il patrimonio affitto che esiste. I soldi c'erano, la regione l'aveva stanziato e il comune non l'ha voluto usare. E l'ultima cosa, sono veramente molto contenta invece della dipartita, non di vita ma di carriera, del Barletta, capo dipartimento delle politiche abitative. Sono veramente molto contenta che sia stato fatto fuori. Lui è quello che ha ostacolato nel corso degli ultimi almeno 10 anni la possibilità per chi occupa la possibilità di accedere agli alloggi popolari, perché lui si è sempre reso contrario, in quanto funzionario del Comune di Roma, a firmare un'assegnazione per chi proveniva dal movimento di lotta per la casa, quindi con una discriminazione inquietante. E anche grazie a lui, forse per colpa sua, i 200 milioni di euro della Regione Lazio che dovevano tamponare l'emergenza abitativa non sono stati utilizzati e sono tornati indietro, cosa che soldi che potevano servire a dare casa a circa 8.000 famiglie. Quindi sono molto contenta che sia stato mandato via, non so perché è successo, ma ce ne dovevamo liberare da molto tempo di un personaggio molto vicino alla destra, per non essere più offensiva, perché siamo in radio, qua le denunce fioccano, ma un personaggio veramente inquietante, scandaloso e assolutamente indegno di ricoprire una funzione istituzionale. Cioè, lo dico perché io l'ho conosciuto, sono stata di tavoli con lui, e la cosa che lui mi disse, io ero rappresentante di tutti i movimenti di libertà abitare insieme ad altri, mi disse: io, perché ne dica il sindaco, le giunte politiche, quelli che verranno prima o dopo, non mi interessa, io sono al mio posto e non firmerò mai affinché uno di voi che occupa illegalmente possa avere diritto alla casa. E questo lo disse chiaramente in un tavolo rivolto a noi vis-à-vis.
Che non si potrebbe, che non si potrebbe dire.
Questo è un esponente delle istituzioni, anche troppo tardi che sia andato via adesso.
Direi, insomma, c'è una domanda da parte di Giovanna, insomma, che qui in studio, la tua moglie.
Io vorrei, ciao Giovanna, ciao. A proposito dello sgombero di Primavalle, torno un attimo indietro, siccome anch'io condanno gli sgomberi in generale, ma le modalità di questo in particolare sono raccapriccianti, c'è stata un'aggressività, una violenza nei modi, che francamente mi fa ribrezzo, si può dire, o succede qualcosa?
Come no, assolutamente.
E tu ti trovavi lì la notte dello sgombero.
Sì.
Ma vabbè, io potrei dire quello che penso e quello che sento rispetto all'esecuzione di un ordine che non comprendo, perché c'è la legge dell'umanità che va, secondo me, al di sopra di eseguire un ordine che io trovo ingiusto, ma la polizia che si trovava lì, hai potuto incontrare dell'umanità tra di loro? Perché questa è una domanda che mi sono fatta io quando ho visto quelle foto, anche la famosa foto di quel bambino bellissimo che reggeva quella pila di libri, anche mal rilegati, con l'indifferenza totale di quella poliziotta che gli stava di fronte. A me queste cose fanno accapponare la pelle, perché comunque non riesco a spiegarmele, ecco.
Guarda, non ti so dire, perché io, diciamo, quando io mi trovo uno schieramento di forze dell'ordine di fronte, non tendo a guardare l'essere umano che c'è dietro la divisa, ma tendo a guardare un raggruppamento di militari rispetto ai quali, voglio dire, c'è una sproporzione di forze in dubbio. Si tratta di persone armate contro persone disarmate.
Certo.
Io non ho voluto né avuto a che fare all'interno dei gruppi di contatto la trattativa, appunto perché non era una realtà che riguardava il nostro movimento. Quello che ti posso dire è che comunque c'era tutta la voglia di eseguire quello sgombero, non ci sono stati dubbi sull'operato che il comune in tutti questi anni ha, ha fatto o che non ha fatto. Cioè, voglio dire, le forze dell'ordine, al di là degli agenti di polizia che poi vengono mandate in piazza, le forze dell'ordine in quanto il questore, il prefetto, tendono ad assumersi un solo ruolo, che è quello dell'ordine pubblico, senza considerare l'assenza e la presenza della politica nella determinare problemi di ordine pubblico, perché se c'è un numero alto di famiglie che non accede al mercato delle locazioni, se c'è un gruppo di migranti che non accede al sistema di accoglienza e la loro vita ovviamente viene trasferita, viene catapultata o in un'occupazione o per strada, non si può tenere conto solo dell'idea di ripulire, di decoro della città, ma si deve tenere conto dell'idea che il decoro della città passi anche attraverso la come si dice, la possibilità di accesso ai diritti di tutti quanti, perché siamo tutti esseri umani, tutti uguali di fronte alla legge. Quindi la cosa raccapricciante è la disumanità probabilmente delle forze dell'ordine che non si forze dell'ordine, degli agenti che non si ribellano e non si licenziano da un mestiere che secondo me
sono d'accordo con te.
Che vai a mena la gente. Ma il questore, il prefetto si assumono la responsabilità di procedere da una sola parte senza sanzionare anche politicamente chi della politica non se ne occupa, chi dovrebbe farlo e viene pagato e non lo fa?
Evidentemente no, altrimenti le cose non andrebbero in questo modo.
Approfitto, Giovanna, Giovanna Cavallo, per chiederti questo, soprattutto per il tuo ruolo con Baobab. Tu hai toccato un tema fondamentale, quello dell'assenza della politica. Noi parliamo di immigrazione, parliamo di diritti in generale, perché secondo me si deve parlare di diritti e non di immigrazione, diritto, sono tutti diritti. Il problema è che la politica sta facendo sempre più passi indietro. Tu dici non c'era la politica a Prima Valle, non c'era neanche, mi ricordo, nel caso dell'ultimo sgombero, all'ultimo insediamento del Baobab lì dietro la stazione Tiburtina. Io c'ero sia a Prima Valle che lì e mi ricordo le stesse dinamiche. La politica ormai non c'è più, cioè l'unico elemento che conta è quello del ordine pubblico e del degrado. Chiaramente, parlando di immigrazione, di gestione del problema sociale, tra virgolette, che l'immigrazione crea, da gestire, non un problema da risolvere, da gestire. Questa cosa che la politica è sparita è un problema enorme. Cioè, nel senso...
Beh, no, la politica lì invece è fin troppo, scusami, per giocare di parole, sembra quasi invece fin troppo presente.
Ah, certo, un certo tipo di politica. Certo.
Anche lì dove non dovrebbe farlo interviene, sproloquiando. Il tema è che secondo me invece sull'immigrazione c'è un'altra operazione, un'operazione molto raffinata. Io lo raccontavo a un giornalista tedesco che ha scritto un pezzo proprio sull'Italia e lui mi diceva: puoi riassumere in una sola parola le politiche italiane in materia di immigrazione? Io non ci ho pensato un secondo e ho subito detto mobbing. Cioè l'idea di determinare un processo di difficoltà, precarietà, disumanizzazione, schiavitù, irregolarità, limbo giuridico che porta i migranti a impazzire, ovviamente a chiunque potrebbe impazzire, anche io se non mi dessero un documento che chiedo per 8 mesi, se mi tenessero per strada senza darmi i miei diritti, se non mi facessero frequentare la scuola, se mi picchiassero per il solo mio colore della pelle, se venissi discriminato ogni giorno, se mi trattassero da subordinato, da razza inferiore, impazzirei. Dunque determinare questo processo di mobbing ha è un'operazione magistrale che questo governo sta attuando attraverso anche le istituzioni locali, come per esempio le questure, anche i comuni, gli uffici amministrativi, che portano da una parte a incattivire ovviamente una determinata parte sociale che comunque è presente sul territorio, quella non italiana, ma soprattutto determina quella emergenza per cui se io non accedo al sistema di accoglienza sto per strada, questo stare per strada determina incertezza, questa incertezza determina paura, questa paura determina autorità. E quindi più cresce l'incertezza che io determino, perché faccio in modo che molti cittadini migranti non possano accedere al sistema di accoglienza, vengono schiavizzati, rimangono senza documenti per mesi e mesi e mesi, e più acquisto consenso nel dire basta immigrazione. È una straordinarietà di questo governo veramente inquietante, perché
è sempre stato così. Più o meno marcato, la tendenza
è proprio un'operazione molto molto chiara, perché
qui è la Leito ha assunto i toni della propaganda,
fermare una nave in mare per 10
è stato
giorni.
Fatto anche dai democratici, perdonami, è stato fatto anche da altri governi, hanno ucciso persone.
No, non metto in dubbio che ci sia una continuità, non mi fraintendete. Però vale la pena dire, visto e considerato che oggi l'unica cosa sulla quale questo governo sta costruendo una politica, l'unica cosa è questa, e lo fa in maniera appunto molto astuta, e sta determinando migliaia di vittime, certo. Vittime non solo in termini di perdite di vite nel Mediterraneo, come è successo con Minniti, come è successo con, ci mancherebbe altro, se andiamo a guardare le leggi che sono state fatte, sono una uguale all'altra, non metto distinzione fra colori, ci mancherebbe, non ho mai avuto una tessera di un partito. Il tema è un altro, il tema è che ci si fanno vittime vittime sul territorio, sia di migranti sia di attivisti, perché si stanno perseguitando una serie di categorie sociali in maniera inquietante per raccogliere consenso, perché poi i risultati non ci sono, come direbbe Salvini, non ci sono rimpatri perché non ci sono rimpatri, non si sono fermati gli ingressi perché di fatto non si sono fermati, perché se guardiamo gli ingressi via terra sono triplicati.
Infatti queste scelte politiche hanno solo incrementato la clandestinità, creando poi delle conseguenze bruttissime, che sono la scelta di vivere, perché non possono che transitare in questo posto, da persone che effettivamente non esistono, perché non sono iscritte all'anagrafe, non possono avere accesso alla sanità, al mondo del lavoro, al sistema di redistribuzione delle case popolari, alle scuole. Questo ha determinato.
Non hanno, tra l'altro, hanno una media di attesa dei documenti a cui avrebbero diritto per anche di 10 mesi. E questo è il Baobab, per esempio, che da noi ci sono moltissimi che attendono che la questura rilasci un documento anche dopo 12 mesi. E noi siamo a botte di diffide, ricorsi, via giudiziale, stiamo anche mettendo mano alla magistratura per sanzionare questo tipo di illegittimità e di comportamento, perché a noi non ci fa schifo niente. Bisogna raggiungere lo scopo.
Aggiorniamo infatti anche sulla situazione di Baobab, perché poi non se ne parla più, ma le persone sono comunque in condizioni drammatiche, immaginiamo, no? Ancora.
No, lì al presidio adesso c'è una situazione veramente complicata. Ci sono 70 persone per strada, continuano a transitare gli eritrei, i sudanesi, continuano a essere dublinate centinaia di persone, perché questo non se ne parla, ma in Italia è aumentato del 900% il trasferimento forzato per il regolamento Dublino da altri paesi europei, arrivano in Italia senza accoglienza. Noi sostanzialmente, il Baobab, diciamo, la cittadinanza che dal basso si organizza attorno a questa associazione, attorno a questo presidio, ha questo compito di rendere visibile ciò che non lo sarebbe se non ci fossimo noi, ma non perché noi, come dice il Comune di Roma, rappresentiamo il pull factor, cioè se non ci fossimo noi ci sarebbero comunque queste storie. Il tema è che noi le raccontiamo e cerchiamo di risolverle, e non le facciamo vincere, non facciamo vincere le istituzioni per questo comportamento illegittimo. E dirà Dio che c'è questa cosa, e dirà Dio che ci stanno cittadini che si oppongono, e sono tanti, vi assicuro, non c'è questa schiacciante egemonia con il governo. Basti pensare al presidio che c'è stato a Montecitorio contro il decreto bis l'altro giorno. C'è tanta voglia di determinare processi auto-organizzati di accoglienza, perché oggi il dialogo sta a zero, non c'è vertenzialità, non c'è trattativa in nessun campo, nemmeno tra le altre istituzioni e tra le ONG. C'è semplicemente da alzarsi, rimboccarsi le maniche e darsi da fare affinché questi fantasmi riacquisiscano una consapevolezza dei propri diritti rispetto ai quali dobbiamo ammorbidire questo esperimento di mobbing che li sta riducendo alla alla sottoumanità, proprio alla sottoumanità. Non si tratta di poveri, si tratta di cittadini privati di ogni diritto, e questo è un tema veramente di una gravità inaudita.
In un paese civile, tra l'altro.
Si è firmato la Convenzione di Ginevra, che non è... Che è in una comunità europea.
Un'ultima domanda, Giovanna. Sì. Attualmente la solidarietà, l'attivismo e la militanza al basso, punto di forza ed elemento di rottura per questa situazione. Tu hai fatto una distinzione, ci hai spiegato molto bene la differenza. Siamo tutti d'accordo, non c'è un governo che sull'immigrazione negli ultimi anni almeno abbia espresso politiche accettabili. Questo è particolarmente accanito, ha costruito questa rappresentazione, questa narrazione perfetta, facendo leva, aggiungo io, sulla pancia di tanti italiani che sono perfettamente d'accordo con questa modalità disumana di gestione, chiusa parentesi, perché purtroppo anche quello va detto. Una soluzione potrebbe essere, non so, far cadere questo governo, nel senso, cade il governo, quantomeno questo tipo di costruzione, perché tu giustamente hai detto è un modo per ottenere consenso rispetto a dei risultati che non avvengono, quindi hanno il migrante, che è un ottimo, e quindi più se ne creano, più si crea emergenzialità raccontata e più si ha consenso. Quindi è proprio questo governo, intanto, che bisogna sperare che cada, per poi ragionare naturalmente con chi verrà dopo. Potrebbe essere, insomma, qualcosa da auspicarci?
Ma allora, io dico una cosa che è molto controrivoluzionaria, è molto provocatoria.
Okay.
In Italia, se non gli sparano ai migranti o agli attivisti per strada, solo perché esiste la magistratura, da una parte della magistratura sana, per fortuna, e una parte della Chiesa. Diciamo che non si deve aggiungere un livello acuto così basso, più di quello che noi vediamo, perché ci sono queste due istituzioni molto importanti. Il terzo attore, che invece sarebbe fondamentale, sarebbe la società civile. Noi su questo dobbiamo fare leva. Il governo potrebbe anche cadere, potrebbe anche determinarsi una nuova giunta, un nuovo equilibrio, una nuova politica. Il tema è la ribellione di quella che la società civile sana deve riacquistare, riacquistando quella delega che abbiamo invece purtroppo sepolto in mano al Parlamento, tentando di rimetterla in gioco attraverso tutti quegli strumenti che noi abbiamo a disposizione, che sono la piazza, che sono i luoghi di incontro, ma che sono anche quelle percorsi di solidarietà e di attivismo, che per rendere una realtà concreta di contronarrazione, di contro disaccoglienza, e che determini veramente veri e propri safe space, veri e propri spazi di salvaguardia per i diritti dei migranti, ma anche per i diritti che riguardano noi. Io dico soltanto che rispetto agli attivisti ne se ne parla pochissimo, noi subiamo un trattamento veramente inquietante. L'altro giorno, per aver fatto un banchetto, noi ce l'abbiamo settimanalmente a Tiburtina, di informativa legale 3 volte a settimana, la polizia è intervenuta parlando del nostro essere non legale in quel piazzale, perché ormai non ce la fanno più. La Polser ci ha denunciato, io ho adesso da fare un processo con 4 capi di imputazione, rischio 5 anni, perché si è creata quella tensione per la quale poi la polizia ha dovuto identificare e accusarci di violenza, resistenza, oltraggio e minacce. Immaginate, 10 poliziotti contro 3 attiviste che eravamo noi legali, che stavamo lì con le pettorine a fare informativa legale. Quindi si sta alzando anche un po' il livello rispetto agli attivisti. Bisognerebbe, insomma, tirare un po' fuori i denti e costruire questi percorsi che si stanno dando in questi giorni, a partire dalla rete Restiamo Umani, fino ai festival che si stanno dando, fino ad arrivare a una grossa mobilitazione nazionale per ribadire la centralità dell'azione politica dal basso.
Grazie Giovanna, ci vediamo lunedì al dibattito e sì, insomma,
grazie a voi,
grazie,
buon lavoro,
grazie,
e un abbraccio
a voi.
Grazie
a voi. Grazie.